Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.
Benvenute, benvenuti a Ma chi te lo fa fare? Luciana ancora con voi questa settimana. Oggi possiamo dire così, in maglietta blu con la scritta bianca. La scritta è Plastic Free, che voglio con libertà tradurre con un mondo senza plastica. E do un bel ritornato a Riccardo Mancin, nostro ospite oggi al telefono, che ormai è diventato coordinatore nazionale di Plastic Free. Riccardo, ti sentiamo, ti risentiamo a Ma chi te lo fa fare dopo circa un anno. Grazie per donarci il tuo tempo.
Ci sono.
Allora, grazie Riccardo per essere qui con noi, per essere ritornato a Ma chi te lo fa fare. La missione di Plastic Free, la voglio ricordare, è liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano i mari, i fiumi, gli ecosistemi e quindi minano la nostra salute. Per fare il punto della situazione, chiedo a Riccardo come avete contribuito a realizzare l'obiettivo di Plastic Free in quest'ultimo anno, da quando ci siamo sentiti, con che azioni particolari e anche con che risultati.
Posso dirti che è un trend in costante crescita, il nostro. Quindi i numeri sono dalla nostra parte, abbiamo sicuramente aumentato i volontari sul territorio nazionale, non solo i volontari ma anche gli associati, perché noi siamo una onlus, quindi come tutte le onlus c'è la possibilità di collaborare con noi sia come volontari semplici sia come associati, quindi versando una quota annuale che ci va poi a dare una mano nel portare avanti i nostri progetti. E abbiamo sicuramente raddoppiato gli sforzi per essere sempre più concreti, perché poi la concretezza è quello che ci contraddistingue. Plastic Free è salita alla ribalta in così poco tempo, in maniera così prepotente, proprio grazie alle molteplici azioni di sensibilizzazione su questa tematica, in particolare le raccolte, quindi i clean up, le pulizie ambientali, ma non solo, anche la sensibilizzazione nelle scuole. Questo è un progetto in cui crediamo tantissimo e abbiamo raggiunto ormai migliaia di studenti, stiamo parlando di oltre 120.000 studenti raggiunti nel corso dell'ultimo anno e mezzo, quindi numeri veramente importanti che fanno capire la nostra precisa volontà, che è quella di riuscire a portare questo messaggio di consapevolezza, di informazione, di responsabilità nei confronti di questo materiale, perché ci tengo a precisarlo per l'ennesima volta, perché spesso veniamo un po' attaccati anche sui social. Noi non siamo contro la plastica a prescindere, ma siamo contro l'abuso della plastica, contro un uso scorretto, indiscriminato e soprattutto con uno smaltimento non corretto, perché poi il problema della plastica deriva proprio dal fatto di disperderla in natura.
Esatto Riccardo, proprio contro l'abuso della plastica. Allora ci dicevi che i numeri sono dalla vostra parte, dalla parte di Plastic Free. Possiamo quantificare quanta plastica è stata raccolta? So che il vostro sito ha un bel numero scritto in grande, a grandi cifre.
Sì, abbiamo i contatori che aggiorniamo spesso, perché settimanalmente si tengono circa 20-25 pulizie ambientali in media su tutta Italia, quindi da nord a sud rappresentano veramente un numero notevole, e siamo arrivati ad aver raccolto ormai oltre 3 milioni di chilogrammi di rifiuti, di plastica e di rifiuti, soprattutto plastica, perché poi alla fine quando facciamo le raccolte noi non raccogliamo solo plastica. Raccogliamo anche il vetro, raccogliamo anche l'alluminio, raccogliamo la carta, raccogliamo qualsiasi rifiuto tranne quelli pericolosi, chiaramente, perché su quelli non mettiamo mano, chiamiamo le
e ne trovate di pericolosi?
Sì, purtroppo sì, troviamo a volte Eternit, soprattutto Eternit, perché sappiamo benissimo che la bonifica è dell'Eternit costa, e quindi le persone preferiscono disparsene un po' dove capita. In quel caso allora ci fermiamo, magari tracciamo l'area, segnaliamo a chi di competenza, gli enti preposti, i quali poi provvedono a recuperarlo. Ma troviamo anche pneumatici, troviamo frigoriferi.
Che triste, tristi notizie che ci stai dando, quindi riusciamo a capire qual è il peso, insomma, delle vostre giornate di raccolta. Riccardo, secondo te, proprio in riferimento a questo, è aumentata la consapevolezza delle persone sul problema dello smaltimento dei rifiuti? Com'è aumentata, diciamo, la consapevolezza dei volontari di Plastic Free?
Ma allora posso dire che si è creato un bel movimento. Fortunatamente non siamo gli unici a fare queste azioni, ci sono tante altre associazioni che sono nate ultimamente, quindi c'è secondo me un risveglio della coscienza ambientale diffuso, generale, però è chiaro che spesso e volentieri subentra un po' di frustrazione, perché vedi che magari pulisci un luogo e passa un mese ed è già tornato sporco, ed è già tornato pieno di rifiuti, perché comunque nel frattempo, per quanto impegno ci possa essere da parte dei volontari, da parte di Plastic Free e di altre associazioni sul territorio, comunque gli sversatori seriali, spesso appunto quindi con azioni volute, ma anche il semplice gesto di buttare una bottiglia da una macchina in corsa, magari si finisce di bere, si tira giù il finestrino e si lancia la bottiglia, si lancia il mozzicone, si lancia... Questo purtroppo continua e sicuramente rappresenta un grosso problema, ecco, perché contrastarlo non è semplice, però vedo che sicuramente c'è un'apertura da parte delle persone sicuramente maggiore rispetto a, non so, posso dire a 10 anni fa, quando io ho iniziato una decina d'anni fa queste azioni in solitaria, ero veramente una mosca bianca. Adesso ci sono sempre più persone che invece escono di casa e vanno, non so, a fare la passeggiata, e durante la passeggiata prendono un sacchettino, una pinza, e tengono magari pulito quel chilometro di area
terreno,
urbana,
di area, quindi
argine.
Anche un'autogestione, insomma. Ecco, allora, azioni concrete sono quelle di Plastic Free, e appunto anche penso serva ancora molto sensibilizzare, in particolare le future generazioni, forse lì insomma possiamo avere più speranza, no? E allora tu ci accennavi prima che Plastic Free va verso gli studenti, va nelle scuole, ecco, cosa sta facendo anche qui nel nostro territorio in questo senso l'associazione?
L'associazione è molto attiva in quanto ormai sono anche le scuole che ci cercano, sono proprio gli istituti che chiedono se è possibile organizzare un incontro tra un nostro referente e magari una serie di classi, a volte anche l'intero istituto, perché ci chiedono anche possibilmente proprio di farlo completo. Non è sempre facile per noi, perché i nostri referenti comunque sono dei volontari, quindi persone che magari lavorano, hanno una famiglia, hanno degli impegni personali, però è una missione questa su cui crediamo molto e su cui veramente abbiamo puntato tanto, perché sicuramente arrivare ad avere un pianeta più rispettato e più tutelato dal punto di vista ambientale domani passa molto dal messaggio di oggi, da magari appunto una sensibilizzazione capillare che parta dalle scuole, dalle scuole dell'infanzia, proprio quindi dal bambino piccolissimo, ad arrivare fino alle scuole superiori e anche all'università, in quanto crediamo molto anche nell'andare a formare o soprattutto a cambiare l'approccio ai ragazzi che sono in quell'età un po' critica, se vogliamo, l'adolescenza, il passaggio dal mondo diciamo della fanciulletta al mondo adulto, dove spesso si è magari anche un po' influenzati negativamente magari dal gruppo, dall'amicizia, dall'insieme di persone con cui si sta a magari trascorrere qualche ora in compagnia. Ecco, andare ad agire lì secondo noi è molto importante, e abbiamo infatti stretto un accordo con il CUR, il Consorzio Universitario di Rovigo, proprio per arrivare anche agli studenti universitari, per arrivare a quella fascia di età, quindi raggiungere non solo i bimbi piccoli che sono un po' come spugne perché assorbono sono molto ricettive, assorbono tutte le informazioni che gli arrivano, ma anche magari appunto un target un po' più alto di età, come gli studenti universitari, che rappresentano proprio il futuro prossimo.
Ecco, sì, e offrire appunto anche un obiettivo, no? Che sia un valore anche per la loro vita. E rispondono i giovani, poi partecipano alle vostre raccolte?
Ma allora i bimbi piccoli sicuramente sono molto entusiasti e coinvolgono i genitori, a volte ho genitori che mi contattano e mi dicono: ma cosa hai raccontato a mio figlio che da quando è tornato a casa non fa altro che parlare di tartarughe, di pianeta, di plastica, e ci tira le orecchie costantemente, no, quello non va buttato lì, no, perché noi appunto ci teniamo tanto a far sì che il messaggio arrivi proprio in casa, perché poi il bambino appunto lo trasmette anche agli adulti, quindi ha un duplice valore questo, questo incontro che facciamo nelle scuole. Quelli un po' più grandi si fa un po' più fatica ad arrivarci, perché appunto rappresentano quella fascia d'età un po' più critica, come dicevo prima, ma la speranza è quella che un po' alla volta si cambia anche lì la mentalità, si cambia anche un po', magari riuscendo a trovare la chiave giusta, perché spesso con ragazzi dai 15 ai 20 anni è proprio solo trovare l'approccio giusto per convincerli, invogliarli a unirsi. Vedono forse queste attività un po' come attività di nicchia, magari per adulti, invece noi li portiamo a capire che non c'è niente di male nello stare insieme a tutti in compagnia all'aria aperta, in mezzo alla natura, a recuperare un rifiuto, quindi star bene, un benessere psicologico, un benessere fisico, e poi magari alla fine stiamo tutti insieme, perché noi abbiamo questo vizio anche di organizzare questi momenti conviviali dove, finito tutto, non è che ci si saluta e ognuno a casa sua, ma si sta proprio lì sul posto a trascorrere un'oretta o due, magari mangiando qualcosa in compagnia, quindi diventa anche un motivo di aggregazione sociale, proprio di convivialità, su cui puntiamo tanto e che vediamo dai suoi frutti.
Ecco, bene questo, no? Si fa un po' comunità attorno a questi obiettivi importanti, e allora sì, dai, trovare la chiave giusta per fare breccia nel mondo giovanile, ma che vediamo anche mobilitato veramente verso l'ambiente, no? Questo può essere proprio un modo per incoraggiare i giovani a pensare che la terra è loro, no? Noi l'abbiamo presa in prestito da loro, possiamo fare riferimento a questo proverbio degli indiani d'America, che non è che noi gliele lasciamo, l'abbiamo preso in prestito da quelli che verranno dopo di noi. Ecco, dai, allora sì, complimenti per quello che fate per i giovani. Tuttavia, un altro obiettivo che va nella linea sempre di sensibilizzare verso i temi dell'ambiente, Plastic Free lo fa anche con i comuni, con le istituzioni, perché appunto anche i comuni devono darsi delle regole per la tutela ambientale, e Plastic Free ha istituito dei premi per i comuni virtuosi. La nostra regione credo sia al massimo dei comuni, e facciamo riferimento anche ai due comuni della nostra provincia che hanno preso una bella tartaruga. Cosa ci dice di tutto questo, Riccardo?
Sì, con i comuni noi cerchiamo sempre di stringere accordi di collaborazione, in primis basati su dei protocolli di intesa che vanno in un certo senso a ufficializzare, a formalizzare la sinergia, perché senza gli accordi con le amministrazioni comunali non faremmo molto, ecco, visto che tutte le nostre azioni comunque si svolgono sul territorio comunale, ci teniamo ad avere comunque anche il pieno supporto da parte delle amministrazioni. Poi abbiamo da un po' di tempo istituito questo riconoscimento comune Plastic Free, che nient'altro è che una sorta di percorso, ossia spieghiamo ai comuni come vi sia la possibilità di ricevere questo premio, che non è nient'altro che un percorso, come dicevo prima, basato su una serie di valutazioni. Cioè noi diciamo al comune: se tu ti impegni a essere più virtuoso e magari ci aiuti a compilare questa scheda di valutazione, che poi internamente noi andiamo a valutare, basata, non so, sul obiettivi di riduzione della plastica sul territorio, prevenzione, monitoraggio, per finalizzati appunto a prevenire e evitare gli sversamenti o comunque l'inquinamento sempre sul territorio, la percentuale di differenziata, insomma una serie di parametri che noi stabiliamo. Se il comune si dimostra virtuoso, noi lo andiamo a riconoscere con una, due o tre tartarughe che rappresentano il livello di virtuosità, e in questo senso nella provincia di Rovigo già dall'anno scorso c'era il comune di Taglio di Po, che poi è il comune dove abito io, e
chissà, forse io. Sei proprio tu a fare la differenza lì nel Delta.
Ma io, essendo che appunto ci tengo tanto, sì, ho cercato di coinvolgere al massimo l'amministrazione in una serie di progettualità, e per fortuna ho trovato sia con la precedente amministrazione che con quella subentrata l'anno scorso a piena apertura, a piena disponibilità, quindi c'è stata la voglia di proseguire. Poi quest'anno c'è stato anche Pontecchio, quindi in questo senso, ecco, mi ha fatto piacere vedere un secondo comune.
E infatti, sì, una bella tartaruga anche a Pontecchio, oltre che a Taglio di Po, e questo è insomma un bel riconoscimento. Riccardo, adesso vorrei che tu ci parlassi così brevemente un po' delle altre attività, delle altre progettualità di Plastic Free verso le tartarughe.
Sì, abbiamo anche questo bel progetto, essendo la tartaruga il nostro simbolo, ce l'abbiamo appunto nel nostro logo e l'abbiamo adottata come simbolo proprio del nostro movimento, visto che è un animale che comunque identifica la resilienza, la forza, la longevità. Abbiamo visto in queste caratteristiche un po' la nostra forza, la nostra determinazione, e supportiamo questo centro di recupero di tartarughe marine a Calimera, in provincia di Lecce. La Puglia è la regione dove ci sono più nidificazioni e più situazioni di difficoltà di questa specie, la caretta caretta, che è la specie che nidifica nel Mediterraneo, anche se abbiamo visto un po' di casi anche al nord, quindi a Jesolo l'anno scorso, e anche nella zona del Delta del Po hanno cominciato a nidificare. Questo perché il Mediterraneo comincia a essere un po' troppo caldo per via dei cambiamenti climatici, quindi tendono a spingersi sempre di più verso nord, ed è per questo che volevamo attivare una collaborazione e stiamo definendo un po' gli accordi con la Fondazione Cetacea di Riccione, ma al momento la collaborazione attiva rimane sempre quella del centro di recupero di Calimera, e i numeri anche lì ci dicono che annualmente ci sono decine e decine di tartarughe che arrivano spiaggiate in gravi difficoltà a causa soprattutto della plastica, poi a volte anche da impatti fortuiti con imbarcazioni o pescate finiscono nelle reti dei pescatori, ma il più delle volte appunto è perché hanno ingerito plastica, e abbiamo riscontrato che spesso e volentieri hanno ingerito palloncini, e qui mi ricollego.
Ecco, infatti, questo è qualcosa che forse non ci pensiamo molto, questo problema. Prego, prego Riccardo.
Sì, è un problema appunto spesso sottovalutato, perché ormai vediamo tutti come una cosa normale lasciare andare in cielo un palloncino colorato per qualsiasi motivo, che possa essere un motivo legato a una festa, quindi una laurea, un compleanno, un'inaugurazione di un'attività. A volte vengono liberati anche per cause meno così leggere e festose, per esempio in occasione di funerali, però purtroppo questi palloncini dove vanno a finire? Da qualche parte vanno a finire, perché vanno in cielo, arrivati a una certa altezza esplodono, e quello che ne rimane sospinto dal vento va a finire un po' dappertutto sulle campagne.
Non spariscono.
Purtroppo no, anche se sono biodegradabili, molti dicono ma sono biodegradabili, ho capito, però il biodegradabile è un concetto un po' fuorviante, nel senso che le persone sono convinte che biodegradabile significa che magicamente nel giro di un mese o due o qualche giorno magari spariscono, appunto si sciolgono. Non è così, servono determinate temperature, determinate condizioni affinché il processo di biodegradabilità avvenga in maniera corretta, e questo spesso in natura non accade, quindi questo rimasuglio di palloncino con legato il cordoncino, il nastrino, arriva ovunque, quindi anche nelle acque, viene ingoiato da pesci, da tartarughe o da uccelli marini che ne considerano magari cibo, quindi lo scambiano per cibo, ed ecco che spesso e volentieri vi trovano la morte, diventa una trappola per questa specie. E quindi in questo caso, ecco, tendiamo anche qua a spiegare a tutti
sì, è importante,
che è meglio evitarli.
Certo.
Si possono trovare magari iniziative o alternative meno impattanti, più ecocompatibili, ecosostenibili. Spesso troviamo dei muri, nel senso troviamo difficoltà, perché subito la risposta è vabbè, ma non sarà mica quel palloncino lì il problema, oppure
sì.
È sempre successo, si sono sempre liberati, si è sempre fatto. È proprio qui che sta invece il cambiamento, appunto, cercare di adottare strategie diverse, cercare di, in qualche caso ci siamo riusciti anche in maniera rapida, nel senso che abbiamo mandato una mail, io stesso ne ho mandate due a due centri commerciali, uno di Tre Basiliche, uno di recentemente di un altro comune in provincia di Padova, e hanno di San Giorgio delle Pertiche, e hanno deciso di evitarli questi lanci facendo qualcos'altro, anzi ringraziandoci che li abbiamo informati e ci hanno detto candidamente noi non sapevamo, non pensavamo di andare a creare questo problema all'ambiente. Quindi
bisogna sapere,
è la conoscenza che secondo me genera responsabilizzazione, genera consapevolezza, cioè le persone ignorano spesso, io dico sono ignoranti ma nel senso buono del termine, non ignoranti nel senso becero, nel senso che ignoranza non so, non conosco, quindi io faccio quello che ho sempre fatto, ma se una persona dice no, attenzione, guarda che quel gesto lì comporta questo, è sufficiente per capire che è giunto il momento magari di, appunto, di cambiare.
Essere disponibili al cambiamento, e quindi è un grande compito quello di Plastic Free di sensibilizzare le persone a cambiare. Progetto importante, anche qui forse bisogna dire qualcosa, farlo conoscere, è quello di evitare di fare il possibile per contrastare l'inquinamento dovuto ai mozziconi di sigaretta. Ecco, quanto inquina un mozzicone? Qua si va a parlare di microplastiche, è vero?
Sì, purtroppo sì, ci sono microplastiche anche all'interno di un mozzicone. Ci sono numeri spaventosi sui mozziconi, solo in Italia le stime parlano di 14 miliardi di mozziconi abbandonati ogni anno, quindi numeri veramente sconvolgenti. Se poi parliamo a livello globale, cioè numeri da raccapriccianti a livello proprio planetario, diciamo che il mozzicone ha due grossi difetti, ossia al di là del contenere microplastiche contiene anche oltre 4.000 sostanze nocive, spesso anche cancerogene, quindi che impattano notevolmente, rilasciano nel tempo queste sostanze, perché il mozzicone è un rifiuto piccolo che spesso è poco considerato e anche, diciamo così, poco visibile, perché se ne sta lì in un angolino.
Sì, vero.
A volte
e poi anche ne abbiamo fatto un po' l'abitudine, no? Di vederli in giro, un po' dappertutto, non ci facciamo più caso.
Li vedi, non ci pensi, però impiega fino a 15 anni, quindi una quantità di tempo importante per degradarsi, nel frattempo appunto continua a rilasciare queste sostanze, spesso vanno a finire nei tombini e dal tombino arrivano al mare, quindi in un certo senso buttarli in città su un lungo marciapiede è deleterio quanto abbandonarli spegnendoli nella sabbia su una spiaggia, alla fine è sempre lì che tornano al mare, anche lì vengono ingoiati da pesci, uccelli, da specie di fauna marina, proprio perché vengono scambiati per cibo, e un solo mozzicone inquina fino a 1.000 litri d'acqua, quindi immaginiamoci
mia, che numeri
sono numeri sconvolgenti, e a volte quando li raccontiamo vediamo le persone aprire proprio la bocca in segno di stupore, perché non ci si pensa. Quando si va a sensibilizzare un fumatore, la risposta che riceviamo di ritorno, al di là di qualche insulto a volte, perché non c'è una grande volontà di recepire il messaggio, ma Vabbè, ma sarà il mio, è il solito discorso che dicevo anche prima, sarà il mio mozzicone il problema. Beh, il tuo no, magari, solo il tuo no, ma moltiplicalo per
tutti i fumatori,
e diventa un grosso problema. Quindi esatto. Anche qua stiamo cercando con le amministrazioni comunali, io in primis qui a Taglio di Posto, portando avanti un progetto che spero vada in porto entro il 2023, di installare qualche raccoglicicche da inserire nei punti più critici, per esempio nelle fermate degli autobus dove i ragazzi fumano e buttano per terra, troviamo quantità assurde di mozziconi abbandonati, e anche creare delle smoking area, cioè delle aree mozziconi dove, diciamo, i fumatori si radunano a fumare. È una cosa che sta prendendo piede un po' in tutto il mondo. E l'idea è quella, appunto, di dire al fumatore: ok, nessuno ti dice di non fumare, ma se vuoi fumi lì,
sì.
In quell'area tua dove, insomma, almeno non rechi disturbo, e soprattutto dove ci sono dei raccoglici che si spera che un po' alla volta si cambi mentalità.
E infatti anche vedere questo, insomma, ci incoraggia poi ad adottare comportamenti virtuosi. Io ho saputo anche, ho letto, insomma, una notizia che in Toscana, a Capannori, c'è un'associazione Focus che dai filtri di sigaretta ha prodotto una base biodegradabile per la coltivazione di piante ornamentali e di arbusti. Ecco, quindi si può fare, no,
sono,
anche
sono,
questo con i mozziconi.
Anche in Trentino c'è un'azienda che recupera i mozziconi e li, diciamo così, li riesce
trasforma.
A separarne le parti e le trasforma in parti di occhiali. Quindi volendo, questo è, diciamo, è una sorta di economia circolare, cioè, ossia,
infatti,
un rifiuto diventa un prodotto. Quindi
è
chiaro,
sì,
che io spiego sempre che è importante non fumare per la salute e anche,
sì,
per il portafoglio.
Certo.
E se proprio si fuma, smaltirla correttamente. Ci sono quei portamozziconi tascabili, che piccoli oggettini che costano veramente un paio di euro dal tabaccaio, solo che la maggior parte dei fumatori non ne sa l'esistenza, cioè non conosce l'esistenza di questi dispositivi, perché magari il tabaccaio non lo dice.
Infatti.
Quindi nel momento in cui si spiega, guarda che c'è questo bussolotto che ti puoi tenere in tasca comodamente, quando hai finito, dicono: vabbè, adesso che lo so, provo a usarlo. Cioè, a volte veramente basta proprio poco per cambiare un po' il trend, però serve l'impegno di tutti, dei cittadini, delle amministrazioni, delle associazioni.
Certo, tutti
volontà,
in questa direzione, no? La canzone ci diceva: ripulire il pianeta, una sola meta, no? Se ci si pone degli obiettivi importanti, poi insieme, mettendo ognuno la propria forza e la propria specificità, insomma, si possono raggiungere dei risultati. Riccardo, vorrei che tu adesso facessi, così un po' ci avviamo alla conclusione del nostro incontro, anche per non rubarti troppo tempo, possiamo fare un riferimento ai prossimi appuntamenti di Plastic Free qui sul nostro territorio, proprio perché ci stiamo avvicinando alla giornata della Terra, il 22 aprile, una giornata che Plastic Free celebra. Con
sì.
Appuntamenti, raccolte, cosa ci aspetta?
Sì, abbiamo un weekend intenso, perché praticamente abbiamo fatto coincidere due date nazionali. Noi abbiamo due eventi nazionali all'anno, uno solitamente è in primavera, l'altro è in autunno, primi di ottobre, fine settembre, e quest'anno abbiamo deciso di far coincidere il nostro primo evento nazionale dei due con il weekend dedicato alla Terra. Infatti il 22 aprile è la giornata mondiale della Terra, abbiamo detto: beh, quale occasione migliore per legarci il nostro evento nazionale. Evento nazionale cosa significa? Che tutti i referenti d'Italia, ormai siamo oltre 1000 referenti, sono invitati dall'associazione a organizzare un evento sul proprio comune, sul proprio territorio, per invogliare quanti più cittadini, insomma, a uscire di casa, dedicare due ore del proprio tempo, perché alla fine la passeggiata si traduce in 2 ore di attività, quindi una cosa che possono fare veramente tutti, dai bambini agli anziani, e si va a pulire appunto un parco, si va a pulire un fiume, si va a pulire una spiaggia, quindi ognuno dopo sulla sua zona identifica l'area. In provincia, in Veneto, siamo sempre quelli che fanno più eventi di tutti, ma questo è un trend che
complimenti.
Sì, dall'inizio, ecco, diciamo che è bello sapere che almeno c'è in una delle regioni che ha forse in tutta Italia tra i problemi più gravi a livello ambientale, la cementificazione, insomma una serie di problematiche, però è bello vedere come c'è tanto entusiasmo da parte dei cittadini. Ci saranno fino ad ora 44 eventi in tutta la regione, sicuri, poi sicuramente da qui ai prossimi giorni se ne aggiungeranno, quindi arriveremo intorno ai 50-60. E in provincia di Rovigo siamo anche qui molto attivi, perché ci saranno molti, molti comuni. Io stesso sarò a Lido Barricata, nel comune di Porto Tolle, quindi nell'estremo delta, dove il Po confluisce nel mare Adriatico, e ormai sono 5 anni che facciamo questa passeggiata, ed è sempre molto seguita, perché ho visto numeri importanti, anche 150-180 persone, quindi.
E questa quando sarà, Riccardo?
Il 23, io la
domenica,
23,
quindi.
Domenica, sì, mentre ci saranno diversi eventi in provincia di Rovigo il 22. Ho visto Pontecchio, ho visto Crespino.
Eh sì,
quindi...
Pontecchio, infatti, Pontecchio, proprio questo comune, insomma, che vanta ormai una tartaruga di plastic free, ecco, ospiterà appunto una passeggiata ecologica. Io ho visto dai vostri social che, insomma, l'evento sarà sabato 22 aprile, proprio nella giornata della terra, e si partirà alle ore 15 dal piazzale del Milite Ignoto a Pontecchio.
Ecco, invito tutti comunque ad andare sul sito www.plasticfriolos.it, lì
si trova tutto.
Si registra in pochi secondi e si crea un account gratuito, totalmente gratuito, e si può sfogliare la sezione eventi guardando provincia per provincia in tutta Italia. Se c'è un evento di interesse si clicca su partecipa e si possono aggiungere anche magari familiari minori. Adesso abbiamo anche automatizzato molte di quelle procedure che invece prima erano manuali, un po' più, diciamo così, complicate se vogliamo, ma la tecnologia in questo ci ha aiutato, quindi è diventato tutto molto più semplice, molto più automatico, e invito tutti ad andare lì, perché lì si vedono i punti di ritrovo, gli orari, ci sono i numeri di telefono dei referenti che organizzano, quindi se qualcuno ha una domanda magari particolare può chiamare il referente e chiedere cosa mi devo portare, ma è sufficiente portare un abbigliamento comodo, magari una borraccia se magari a uno viene sete durante la passeggiata, una pinza e dei guanti.
Ecco, pinza, guanti, borraccia, questi gli attrezzi che un volontario, ecco, e i sacchi li date voi, importante anche questo. Allora, il successo di Plastic Free, lo sappiamo, è dato anche da un buon uso dei social, quindi l'invito che facciamo a chi ci sta ascoltando è proprio quello di seguirvi. C'è una bellissima pagina Facebook, aggiornatissima, anche con tante foto. Adesso andiamo un po' al finale, e io volevo chiederti questo, giusto per stare nella parola ambiente: com'è l'ambiente di Plastic Free? Che aria si respira?
Ma io posso dirti che c'è fermento, c'è tanto entusiasmo, addirittura veramente siamo orientati a vedere le cose in grande. Adesso ci parlavo col presidente qualche settimana fa, e vogliamo andare in tutto il mondo, pensa, quindi siamo partiti veramente dal nulla, da una pagina social, da poche informazioni su una pagina, su un gruppo, e poi siamo arrivati adesso a ragionare nell'ottica di portare questo messaggio e portare le nostre azioni in tutto il pianeta, quindi in tutta Europa, in tutto il mondo. Abbiamo già una referente attiva in Kenya, e pensa, grazie a lei nei villaggi in Kenya hanno cominciato a raccogliere la plastica e a differenziarla. Adesso c'è una azienda che arriva a recuperarla, e la smaltisci correttamente. Fino a ieri la prendevano, la seppellivano o la bruciavano, quindi queste cose veramente ti scaldano il cuore, ti portano ad avere ancora più voglia di metterci impegno, perché vedi che stai andando nella direzione giusta. Quindi
quindi c'è entusiasmo.
C'è entusiasmo, sì.
C'è fermento, ci sono idee, ci sono progetti anche grandi.
C'è la voglia veramente di fare la differenza, perché? Perché poi si vedono i risultati. Nel momento in cui vedi tutto l'impegno che hai profuso trasformato in un qualcosa di tangibile, allora lì prendi forza e prendi coraggio. Penso che Plastic Free abbia veramente dimostrato questo, cioè che nel giro di pochi anni, con la voglia di fare, con l'energia e l'entusiasmo, abbiamo veramente fatto quello che magari in molti non avrebbero scommesso saremmo riusciti a fare. Quindi è tutto lì, è tutto parte dalla voglia, dall'impegno. Se c'è, non ti poni limiti, ecco.
Ecco, e con questa visione di speranza noi, Riccardo, ti ringraziamo molto per aver partecipato alla nostra radio, per tutto quello che ci hai detto. Speriamo, insomma, di fare tutti e tutte un passo avanti verso un ambiente sempre più pulito e più sano. Io ricordo a tutti e a tutti la passeggiata di sabato 22 aprile qui vicino a noi a Pontecchio, e invito allora tutte e tutti a riscaldare i muscoli per prepararci a celebrare anche la giornata della terra, così come è l'invito proprio dalla vostra pagina Facebook. Riccardo, speriamo di ritrovarci, di risentirti ancora presto per tante novità, perché vedo che i passi in avanti di Plastic Free sono veramente grandi e importanti. Grazie e buon proseguimento di attività e di lavoro verso un ambiente sempre più sano e pulito.
Grazie Luciana, grazie a tutti, e vi aspetto a fare almeno una volta un'esperienza con noi, per poi sicuramente ripeterla, perché sono esperienze che comunque ti arricchiscono.
Grazie, lo faremo sicuramente, ci prendiamo questo impegno personale. Grazie Riccardo, un abbraccio, ciao.
Ciao Luciana, grazie.
Ciao, a presto.
Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.